Bene, buonasera ancora. Ci rivediamo, puntuali, numerosi, se non altro perché siete stati molto fedeli, questi incontri che ci hanno visti insieme metterci in ascolto da due voci autorevoli, Don Matteo Crimella e Don Davide Bertocchi, che ci hanno aiutato in queste settimane ad accostarci ad alcuni testi della Bibbia. Questa sera sì, termineremo, ma non è detto che adesso dobbiamo chiudere la Bibbia, no? E quindi ci vediamo l'anno prossimo. No, assolutamente. Bisogna che si continui. Dicevo a qualcuno in questi giorni, conosciamo poco, la Bibbia, dobbiamo metterci di più in ascolto, leggerla, leggerla e leggerla, no? Senza scoraggiarsi, qualcuno diceva, ma è difficile, non importa. Le cose difficoltose un po' alla volta si risolvono, come nella vita, no? Ecco, questa sera soffermeremo la nostra meditazione, la nostra catechesi sul Vangelo di Luca, siamo un po' all'apice di questo cammino e volentieri apriamo il nostro cuore, oltre che la mente, no, ad ascoltare i nostri amici. Allora, come sempre, iniziamo con la preghiera. Avete in mano il foglio, la prima parte scritta in eretto tutti insieme, la seconda parte la farò io e poi così tutti insieme ci alterneremo. Vieni, Spirito del Padre di Gesù, guidaci verso tutta la verità, aiutaci a dimorare nell'amore di Gesù, a ricordare e a compiere ci hai insegnato. Signore Gesù, sotto la guida del tuo Spirito, cerchiamo di ricordare le parole quando eri. Avevamo lasciato tutto e ti avevamo seguito. Eravamo conquistati dalla tua parola e dai gesti prodigiosi con cui sanavi le debolezze umane. Aspettavamo con ansia il gesto definitivo che avrebbe inaugurato il tuo regno sulla terra, ma tu guardavi sempre oltre, verso un centro misterioso della tua vita che sfuggiva continuamente alla nostra comprensione. Parlavi di un cibo sconosciuto che la volontà del Padre ti andava preparando. Parlavi di un'ora che avrebbe rivelato pienamente la gloria del Padre. Quando l'ora è giunta, e fu l'ora della croce e della morte, noi siamo fuggiti. Ti chiediamo perdono ancora una volta della nostra viltà. Noi abbiamo paura di un amore che si concede fino alla morte. Ti chiediamo perdono della nostra poca fede. Volevamo che tu salvassi gli uomini, misurandoti coi progetti degli uomini. Non credevamo all'energia prodigiosa che sarebbe scaturita dalla tua obbedienza filiale. Cui il Padre crea, protegge, salva e rinnova la vita di ogni uomo. Signore, accresci in noi la fede come radice di ogni vero amore per l'uomo. Come possiamo testimoniare il tuo amore? Tu un giorno ci hai raccontato di un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e fu assalito dai briganti. Signore, quell'uomo ci chiama. Aiutaci a non restare grazie. Ci mettiamo in ascolto.
Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così».
Dal Vangelo secondo Matteo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti?» E il re risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito?» Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
In sociologia si usa dire che noi abbiamo due tipi di relazioni, almeno: le relazioni cosiddette primarie e le relazioni secondarie. Le relazioni primarie sono con persone di cui noi conosciamo il nome, spesso conosciamo anche la storia, che frequentiamo abitualmente, con cui sorge un'amicizia, una relazione. E sicuramente queste persone non sono moltissime, proprio perché la frequentazione abituale non può riguardare migliaia di persone, ma può riguardare un cerchio più ristretto. E poi ci sono le relazioni secondarie, con persone che noi certamente incontriamo, ma di cui ignoriamo il nome, non sappiamo la storia, e la nostra relazione è funzionale a qualcosa. Io con la cassiera del supermercato mi relaziono scambiando due parole quando devo pagare il conto, ma non so che cosa fa, da dove viene, se ha una famiglia e così via. Però naturalmente cerco di essere gentile e ben educato anche con lei, piuttosto che se mi reco in un ufficio, questo è già un po' più difficile, ma comunque in ogni caso anche lì uno cerca di essere attento, anche se la relazione è legata a dover fare una firma su un documento o prendere qualcosa e così via. E potremmo dire di queste relazioni è fatta tutta la nostra vita. Se saliamo sul tram incontriamo ogni giorno persone diverse e in certo senso qualche piccola relazione nasce, pur non appunto avendo conoscenza di queste persone. Ecco, potremmo dire che queste due pagine del Vangelo ci mostrano che le relazioni primarie e le altre, le relazioni secondarie, possono essere all'insegna della carità. Cioè, la carità ha il volto della relazione primaria, dell'incontro con una persona di cui io so il nome, conosco la storia, entro in relazione e potremmo dire spendo un tempo anche notevole con questa persona. Però possono essere anche, la carità può essere anche legata a relazioni secondarie, cioè a persone che incontro per caso, che non incontrerò mai più, di cui ignoro totalmente l'identità, ma anche lì può risplendere la carità. La prima pagina è appunto il capitolo 10 di Luca, la parabola del buon samaritano, ed è il primo esempio, cioè la relazione primaria. La seconda pagina, Matteo 25, la conclusione del discorso escatologico, è invece un esempio di relazione secondaria. Allora, inizio con Luca 10, poi lascerò la parola a Don Davide per Matteo 25. Sapete che questa pagina è un mio cavallo di battaglia, nel senso che, insomma, tante volte l'ho commentata e detta. E perché? Perché questa pagina, potremmo dire, è tutta giocata davvero su qualcosa di straordinario per ogni persona. E anzitutto è inquadrata dentro una discussione fra un dottore della legge e Gesù. E questa discussione, vedete, parte molto alta, perché quest'uomo non va a chiedere a Gesù qualcosa di banale, ma va a chiedere a Gesù che cosa deve fare per ereditare la vita eterna. Quindi è la stessa domanda che porrà il cosiddetto giovane ricco. In Luca non è giovane, ma comunque anche lui dirà la stessa cosa, al capitolo 18. E vedete, come era usanza presso i rabbini, i gesuiti poi hanno ereditato questa usanza, si risponde alla domanda con un'altra domanda. E Gesù, appunto, di fronte a questa domanda risponde con un'altra domanda. E la domanda che pone Gesù interroga il dottore sulla sua specialità, cioè sulla legge. Non solo, potremmo dire, sul contenuto della legge, ma soprattutto sulla sua interpretazione. Perché appunto voi sapete, non si tratta solo di citare il codice giusto, ma anche di interpretarlo. E questa è un'arte sopraffina, potremmo dire estremamente più complessa anche. Ora, a fronte di questa duplice domanda che Gesù pone, che cosa e come, che cosa c'è nella legge e come leggi, quest'uomo dà una risposta che è assolutamente straordinaria. Perché? Perché cita due passi dell'Antico Testamento, Deuteronomio 6 e Levitico 19, e li unisce, appunto, amare Dio e amare il prossimo. Ora, perché sono uniti questi due passi? Perché, appunto, il dottore cita questi due comandamenti? Il motivo è, direi, molto profondo. Perché? Perché nella tradizione, appunto, rabbinica si sono a poco scoperte, o meglio, si sono individuate delle leggi, cioè delle regole per interpretare la scrittura. E la regola fondamentale è questa, che la Bibbia occorre leggerla con la Bibbia. E dunque è necessario che due versetti abbiano una parola comune e in questo senso si spiegano l'uno con l'altro. Questa regola la usiamo ancora noi oggi, spiegando appunto il testo con altri testi che sono uguali. In questo modo gli uni e gli altri si illuminano a vicenda. Ebbene, se noi andiamo a prendere il testo della Bibbia, il testo ebraico, ci rendiamo conto che solo in due volte, in due occasioni, ricorre il verbo amare al futuro e alla seconda persona, cioè tu amerai. Appunto in questo testo di Deuteronomio, che è la famosa preghiera che ancora oggi gli ebrei dicono più volte al giorno, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, la professione di fede, e nel testo di Levitico 19. Quindi per questa regola che dice tu puoi spiegare un testo citando un testo in cui c'è una parola uguale, per questa regola ecco che qui il dottore dice, con l'una c'è amerai e nel Dio, e nell'altra c'è amerai il prossimo tuo, e allora ecco che l'una e l'altra si spiegano, questi versetti si spiegano a vicenda, e li mette insieme. È una risposta mirabile, perché rispetta totalmente le regole interpretative, ermeneutiche appunto della tradizione ebraica, ma insieme unisce questi testi dentro un'unica, potremmo dire, prospettiva, dove all'amore di Dio, notate, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la mente, un martellamento, quindi la totalità di quello che è la persona, fa seguito poi appunto l'amore per il prossimo. A questo punto Gesù chiude la discussione. Perché? Perché la domanda era stata: che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde: fai questo, vedete, fare, e vivrai, cioè avrai la vita eterna. A domanda corrisponde una risposta. E la risposta rimanda esattamente alla legge. Quindi capite che qui c'è un capovolgimento, potremmo dire, delle prospettive, o meglio, il personaggio Gesù passa da essere interrogato a essere interrogante, da colui che viene in certo senso sfidato a colui invece che sfida. E quindi abbiamo un'inversione dei ruoli. Ma è a questo punto che appunto il dottore pone un'altra domanda a proposito dell'identità del prossimo. E questa domanda non è una domanda capziosa, perché in effetti c'era grande discussione a proposito dell'identità del prossimo. Come faccio io appunto a definire il prossimo? Allora, qualcuno appunto diceva il prossimo è legato per esempio alla famiglia, ma anche qui non è che loro avevano una definizione di famiglia come la nostra, dove c'è un padre, una madre e dei figli, ma la famiglia aveva un aspetto più ampio, potremmo dire patriarcale. Però è anche vero che la diaspora aveva portato molte persone a vivere altrove, a vivere appunto all'estero, e insomma, chi ha questa esperienza, e anch'io ho un po' questa esperienza, quando sei all'estero, se trovi persone che sono tuoi conterranei, anche se insomma non è che hai gli stessi valori, lo stesso stile di vita, però sorge una specie di cameratismo, proprio perché si parla la stessa lingua, eccetera. E quindi ecco che in diaspora, ecco che il prossimo erano anche i correligionari, appunto gli ebrei che vivevano ad Alessandria piuttosto che a Roma o altrove. E la prospettiva però si apriva anche ad altre persone, perché all'estero questi conoscevano anche dei gentili, dei pagani con cui scambiavano relazioni, nascevano anche matrimoni misti, e si accorgevano che queste persone, pur non essendo ebrei, non erano proprio da buttare via, anzi erano persone magari di grande valore. Allora la definizione del prossimo chiaramente ha subito una evoluzione. Ora voi capite che Gesù, di fronte a questa domanda, ha due possibilità: o dà una risposta secca, e cioè una risposta in cui in una battuta definisce chi è il prossimo, oppure cambia strategia. E Gesù cambia strategia, cioè racconta una parabola, cioè una favola, un racconto fittizio che ti porta altrove, che ti fa immaginare un mondo che Gesù stesso disegna raccontando questa storia e che apparentemente non c'entra niente col discorso fatto, ma che obbliga l'ascoltatore a fare un ragionamento. E nel momento in cui il ragionamento arriva a una conclusione logica, ecco che a questo punto chi racconta la parabola scopre le carte in tavola e appunto tira le conseguenze che la parabola stessa ha posto. Ora, il problema chiaramente è interpretare questa parabola. Perché? E perché le interpretazioni date di questa parabola sono moltissime. E vorrei appunto ricordarne semplicemente due. La prima è quella legata al contesto. Perché? Perché la parabola è certamente una parabola verosimile. Voi capite che se io racconto che un asino vola o che il lupo ha parlato con l'agnello, anche un bambino capisce che questa cosa è irreale, perché non si è mai visto un asino che vola o appunto un lupo che parla con l'agnello. Eppure siamo cresciuti tutti da bambini ascoltando le favole di Esopo e di Fedro appunto sulla bocca dei nostri genitori o nonni e così via. E appunto anche il bambino piccolo si rende conto che è una cosa inverosimile, ma nel contempo gusta la favola che viene raccontata, proprio perché mette in fondo in scena un mondo fantastico. Ora, la parabola invece è verosimile, in quanto è verosimile che un uomo scenda da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è 800 metri di altezza, Gerico è meno 400. È verosimile che ci sia un attacco di briganti, perché quella strada, Giuseppe Flavio dice che era una strada pietrosa, una strada difficile, e quindi infestata appunto da persone che rubavano. E ancora, vedete, qui la traduzione italiana un po' addolcisce, perché dice che gli portarono via tutto. In realtà qui c'è scritto che lo spogliarono, cioè lo lasciarono nudo. Ora, capite che nell'antichità non c'era la carta d'identità per dire chi è una persona. Il vestito era chiaramente un modo per identificare una persona. Ma un uomo nudo è ricco o è povero? è una persona importante dal punto di vista sociale o meno? È semplicemente un uomo, si capisce che è un maschio e basta. Quindi potremmo dire questa spogliazione, oltre che essere chiaramente una umiliazione, una violenza molto forte, toglie anche quelle caratteristiche che permettono di riconoscere questa persona all'interno di un mondo sociale come era quello antico, estremamente organizzato e dove c'erano delle regole molto precise. Ora, potremmo dire, a fronte di questo, ecco che ci sono due personaggi che passano, il sacerdote e il levita. E la lettura contestuale dice, ma perché questi appunto passano oltre, li girano intorno per la precisione? E questa lettura dice, ma perché ci sono delle regole molto severe per i sacerdoti legate al sangue. I sacerdoti che prestavano servizio al Tempio non potevano assolutamente toccare cadaveri, nemmeno dei propri genitori. E fare questo avrebbe comportato una perdita dello status sacerdotale, con una serie infinita di purificazioni per essere riammessi. E quindi, non riuscendo bene a capire se questo è vivo o morto, è lì mezzo morto, cioè svenuto forse, in ogni caso sanguinante, battuto da questi briganti, ecco che il sacerdote risolve la questione, gli passa a fianco, non lo tocca, proprio perché ha timore di toccarlo. E il levita, che era uno che serviva al Tempio, certamente avevano regole un attimino meno stringenti, però fa lo stesso, vedete, questo raddoppio è esattamente la stessa azione, mette in luce che questa salvezza, in fondo sperata dal malcapitato, che vede avvicinarsi questi due, svanisce non una ma due volte. Ora, nei racconti dell'epoca spesso sono rappresentati questi personaggi, prima un sacerdote, poi un levita e infine quello che noi chiameremo oggi un laico. E invece Gesù cosa fa? Mette in scena un samaritano. Il samaritano, sappiamo ancora oggi, i samaritani non sono ritenuti ebrei, sono una eresia sul monte Garizim, hanno semplicemente il Pentateuco, quindi non il resto della Bibbia, e fra l'altro con delle differenze, ma comunque erano, diciamo, invisi alla gente. E quello che stupisce qui, vedete, nella scelta di questo personaggio, è la libertà di Gesù. Perché? Perché se noi andiamo una pagina dietro, e cioè il capitolo 9, ci rendiamo conto che Gesù va verso Gerusalemme, manda avanti messaggeri, i quali entrano in un villaggio di samaritani, chiedono ospitalità. Spiritualità è sacra in Oriente, quindi l'ospite si riceve sempre, e questi, sapendo che va verso Gerusalemme, praticamente non lo vogliono ricevere. E Gesù, nonostante i discepoli minaccino fuoco e fiamme, va in un altro villaggio. Vedete, il rifiuto dell'ospitalità è un peccato gravissimo. È il grande peccato di Sodoma e Gomorra. Non è quello che spesso noi pensiamo, ma è proprio quello lì, la mancanza dell'ospitalità. Ebbene, Gesù di fronte a questa mancanza non custodisce nel cuore rancore, non è prigioniero praticamente del risentimento. Ed elegge come, potremmo dire, personaggio positivo, come eroe della sua parabola, proprio un samaritano. Cioè uno che appartiene al gruppo che l'ha rifiutato. Capite che ha una libertà interiore enorme Gesù. Allora, sceglie un samaritano, il quale che cosa fa? Evidentemente qui le azioni sono calibrate, ha compassione, si fa vicino, fascia con l'olio e il vino, cioè prima medica, poi appunto lenisce con l'olio, e poi lo carica sul suo cavallo, cavalcatura, lo porta all'albergo che funzionava un po' da ospedale, tira fuori il denaro perché stia almeno 15 giorni, dice che pagherà di quello che dovrà ancora pagare, eccetera, eccetera. Quindi se noi leggiamo questa parabola appunto in questo senso, cioè una lettura che praticamente cerca di mettere questa parabola dentro il suo contesto, una lettura contestuale, indubbiamente scopriamo tante cose, cioè che questo è verosimile, che questo viene spogliato, perché questi non si fermano, chi è il samaritano, eccetera, eccetera. Però ad un certo punto questa lettura si incaglia. E dove si incaglia? Si incaglia proprio qui, nell'eleggere il samaritano a eroe. Perché a questo punto uno si chiede, ma io come faccio a fare lo stesso? Questo è un eroe, ma io non lo sono. Ci sarà qualcuno magari appunto eroico, presidente della Caritas, la superiore delle suore, eccetera, ma altri no. E io come faccio a fare così? In ragione di chi e di che cosa io posso comportarmi in questo modo? E a questo punto vedete che questa lettura casca, perché diventa una lettura sostanzialmente moralistica. E cioè io ti faccio vedere un personaggio mitico, straordinario, eroico, e ti dico adesso devi fare così. Ma uno si chiede, ma perché devo fare così? In ragione di che cosa devo fare così? Perché me lo dici tu? È impossibile. Sappiamo tutti che quando uno dice a un figlio devi fare così perché devi fare così, quello ti dice ciao. Ma c'è un'altra lettura. E l'altra lettura si chiede, certo questa parabola è raccontata da Gesù, ma da quale punto di vista è raccontata questa parabola? Non certamente dal punto di vista del samaritano, ma dal punto di vista del ferito. Cioè lo scopo della parabola è far entrare l'ascoltatore, attenzione, in modo fittizio, è ovvio, mica uno deve andare a prendere le botte in strada, è in modo fittizio nella pelle del ferito. Cioè tu appunto ti identifichi con chi? Col ferito, guarda caso anonimo. Non è appunto uno che ha una professione, il sacerdote, il levita, o ha un'identità etnica, il samaritano. È un uomo, punto. E quindi, anzi qui addirittura c'è un termine che potremmo usare addirittura per uomo e donna. Chiunque può identificarsi con questa persona. E appunto la forza della parabola è proprio questa, che chi ascolta si identifica con questo. E vede che una prima volta gli va male il sacerdote, una seconda volta gli va male il levita, e perché questi non si fermano? Chi lo sa? Io non so perché, vedo che ha un vestito, è sacerdote, vedo che ha un vestito, è levita, ma non so la ragione per cui non si fermano. Semplicemente vedo che la possibilità di essere salvato sfuma non una ma due volte. Quando il racconto si fa vivace? Nel momento in cui chi appunto racconta, o meglio, il punto di vista secondo cui si racconta, nel momento in cui questo personaggio dispone di particolari. E quest'uomo chiaramente si ricorda tutti i particolari di quella vicenda. Perché? Perché è stato un momento in cui stava morendo e incontrando invece il samaritano è stato salvato. Tutti noi abbiamo qualche episodio estremamente forte della vita che anche dopo tanti anni ricordiamo con tutti i particolari. Perché? Perché magari ne è stata della nostra vita, abbiamo rischiato di, non so, è stato un incidente, un attentato, una cosa così. È qualcosa che ci ha talmente scioccato che tutti i particolari li abbiamo a mente benissimo anche dopo tanti anni. E li ridiciamo sempre uguali, senza cambiare una virgola, proprio perché sono impressi nella nostra mente, nel nostro cuore. E così appunto è questo racconto. E allora ecco che l'olio e il vino, la cavalcatura, il denaro che tira fuori e così via. Ora, ripeto, scopo della parabola è far entrare nell'esperienza del ferito, di un ferito che viene soccorso, che viene salvato. Nel momento in cui però, vedete, il racconto fittizio è terminato, ecco che Gesù pone una domanda. E la domanda ritorna esattamente sulla stessa domanda del dottore della legge, che chiedeva appunto: chi è il mio prossimo? E Gesù gli chiede: chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani del briganti? Notate come il dottore della legge non se la sente di dire il samaritano, perché gli dà fastidio avere questa parola in bocca. E allora risponde: colui che ha avuto compassione di lui. Ma esattamente la stessa cosa. E è solo a questo punto che Gesù capovolge il discorso, e cioè dicendogli: va e fa lo stesso. E fa così. E cioè, la definizione del prossimo non si dà a tavolino, come appunto pretendeva il dottore della legge, ma è l'esperienza della vita che pone in questa condizione di essere soccorso. E nel momento in cui tu sei soccorso e appunto ricevi una cura che ti tira fuori dal male, dalla possibilità della morte, e quindi tu sei salvato, allora ecco che tu stesso diventerai pronto a fare questa stessa cosa per altri. Il capovolgimento appunto è in ragione di questo. Perché io dovrei fare così? Perché ho sperimentato di essere stato salvato. E proprio per questo posso salvare altri, posso fare lo stesso nei confronti di altri. Oh, vedete, questo è un primo paradigma. Potremmo dire: qui viene esaltata la relazione primaria. Quest'uomo si lascia letteralmente rompere i piani di quella giornata dall'incontro che ha avuto col malcapitato. Mette il suo cuore, mette i suoi soldi, mette la sua cura, il suo tempo, sta con lui tutto il giorno, lo affida ad altri. Cioè mette in piedi una rete. Noi oggi diremmo che lavora in rete, fa un progetto e fa sì che questo poveretto si restabilisca e alla fine possa andarsene con le sue gambe da quell'ospedale, da quell'albergo, da quel luogo dove è stato accolto. È la carità che fa un progetto, che comprende una situazione, la fotografa, la studia in un attimo e poi subito mette in atto una serie di scelte per accompagnare la persona, perché questa esca da questa situazione di povertà, di sofferenza, appunto di violenza di cui è stato vittima, e a poco possa riaffacciarsi a una vita degna di essere tale. Ma capite che questa parabola in fondo è una grande appunto parabola dell'esistenza umana, perché in fondo ciascuno di noi è un salvato, e cioè noi tutti, se siamo qui, è perché 50, 70, 80 anni fa qualcuno si è preso cura di noi e appunto è stato sveglio di notte, ci ha allattato, ci ha cambiato, ci ha dato da mangiare, ci ha fatto dormire, eccetera, eccetera. Diversamente noi non saremmo sopravvissuti. E quindi l'esperienza di ogni persona è quella di essere figlio. E proprio perché figlio, ad un certo punto si può anche diventare padri. Cioè, in senso biologico sicuramente, ma non solo. Ma proprio perché anzitutto uno ha sperimentato la bellezza di essere figlio, cioè di essere amato. E allora puoi appunto amare altri. E questo non diventa semplicemente un tornare a quell'amore che ti ha generato, ma si allarga ad altri, diventa qualcosa che uno riversa nei confronti di altri. Ma vedete, qui viene sottolineata della carità questo aspetto, potremmo dire la cura, l'aspetto di relazione personale, di conoscenza, di prossimità, di vicinanza, è un primo paradigma. La carità ha questo volto. Ora, abbiamo iniziato con la preghiera del Cardinale Martini, che compose quando scrisse la lettera pastorale Farsi Prossimo. Era l'84, giusto? Don Gennaro? Sì, l'84. E lui appunto concluse questa lettera, sì, con questa preghiera, dove diceva, ecco, il paradigma del buon samaritano può diventare per le nostre comunità il paradigma della nostra carità, cioè del nostro modo di vivere la carità. E in effetti, se ci pensate, la testimonianza delle nostre comunità cristiane è proprio questa, cioè la capacità di prendersi cura di situazioni difficili, cercando di stabilire una relazione vera, dove appunto la persona viene presa in carico, curata, accompagnata e così via. Ma non è l'unico modello. E adesso sentiamo il secondo. Grazie.
Il secondo brano che abbiamo ascoltato è il capitolo 25, la parte finale del capitolo 25 di Matteo, è il vertice, l'apice del quinto discorso che c'è nel Vangelo di Matteo. Penso che sappiamo che Matteo nel suo Vangelo alterna parti narrative a discorsi, cinque discorsi. Questo è l'ultimo, come accennava prima Don Matteo, è il discorso escatologico, cioè l'annuncio del compimento della storia, del suo fine, cioè qual è il fine di tutta la storia. E la parte narrativa precedente a questo quinto discorso, che comprende i capitoli 24 e 25, il nostro brano è la parte finale di questo quinto discorso, è Gesù che, conosciamo al capitolo 21, entra in Gerusalemme e poi sta nel Tempio, nel Santuario. C'è questo discorso di due capitoli, 24 e 25, e poi dopo c'è la Passione. Subito dopo il brano che abbiamo ascoltato c'è la Passione di Gesù, capitoli 26 e 27, e il capitolo 28, la risurrezione e l'invio ai pagani. Ecco, come comincia al capitolo 24 questo discorso che si conclude con le pecore e i capri che abbiamo ascoltato prima? Comincia così. Siamo al capitolo 24, i primi versetti, dice: mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Egli disse loro: non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta. Al Monte degli Ulivi, poi sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte e gli dissero: di a noi quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine, ecco, vedete, della fine del mondo? Gesù rispose loro e inizia il discorso. Due capitoli che si conclude col nostro brano. E in particolare il capitolo 25 penso che lo conosciamo bene tutti, perché ci sono tre racconti notissimi, la parabola delle 10 vergini, la parabola dei talenti, e poi questo racconto del giudizio finale, che non è una parabola, ma una grande rappresentazione scenica. E sono tre racconti graduali su cosa bisogna fare ora, adesso, in vista della fine, in vista del fine. Discorso escatologico, escato nella fine. E i primi 13 versetti del capitolo 25, la parabola delle vergini, potremmo riassumere così per farla breve, abbiamo sempre poco tempo, quindi facciamo velocemente. Ora bisogna acquistare l'olio, che consiste nel raddoppiare l'amore ricevuto, la parabola dei talenti, e il nostro brano, amando il Signore nei fratelli più piccoli. Come diceva bene Don Matteo prima, se il brano di Luca 10 che abbiamo ascoltato si fonda sull'identificazione del lettore col malcapitato, In Matteo il Signore si identifica con il povero. Se in Luca mette in scena una relazione breve, primaria, quella di chi si prende cura, in Matteo invece si mette in scena quella che Don Matteo spiegava bene, è una relazione secondaria, lunga. L'incontro casuale, dalla cassiera al tram, al lavoro, che può avvenire in qualsiasi momento. E questo racconto, questa parte, questo apice di questo quinto discorso del Vangelo di Matteo, ha uno schema molto semplice, a parte che l'abbiamo ascoltato, letto tantissime volte. Ma soprattutto quello che subito ci può colpire è questo, c'è questa continua ripetizione. Quando il figlio dell'uomo verrà nella gloria, cioè allora, alla fine, cos'è che succederà? Che si raccoglierà il giudizio di ciò che si fa ora. Allora, alla fine, si raccoglie qualcosa che accade adesso. L'escatologia che dice verso dove andiamo, qual è il fine di ciò che viviamo, si gioca qui, in questo momento, adesso, allora, ora, adesso. E qui c'è infatti una delle rare volte nelle quali Gesù parla del giudizio. Non è tanto la descrizione su come sarà, chissà come sarà. Neanche Gesù lo sapeva. Gesù in questa rappresentazione fa riferimento a tutto ciò che fino a quel momento i giudaismi, sia dei testi canonici della Bibbia, sia di quelli apocrifi, soprattutto di quelli apocrifi, avevano un po' così immaginato, ma non tanto per dire come sarà perché non si sa, ma c'è una cosa che Gesù ci annuncia certamente, che allora, che il quando, qua c'è la domanda, il discorso era partito al capitolo 24, quando? Quel quando si gioca adesso, e si gioca su che cosa? Sulla carità. E allora proviamo a vedere il testo che abbiamo ascoltato, ripercorriamolo, se lo tenete davanti un po' versetto per versetto o a gruppetti di versetto. C'è questa prima parte, i primi tre versetti, 31-33, che introduce, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, eccetera, tutti i popoli saranno radunati, separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra. Vediamo alcuni elementi. Innanzitutto, protagonista di questa rappresentazione è il figlio dell'uomo. E qui dovremmo fermarci, perché Gesù si rappresenta sempre con questa espressione, il figlio dell'uomo, che fa riferimento al profeta Daniele sicuramente, ma non solo, anche e ancor di più ad alcuni libri apocrifi dell'Antico Testamento, perché soprattutto negli apocrifi dell'Antico Testamento il figlio dell'uomo, che fondamentalmente vuol dire uno umano, veramente umano, opposto ad essere disumano, lì si presenta come giudice. Lui è seduto sul trono come veniva rappresentato, si rappresentava appunto il momento del giudizio. Quindi il figlio dell'uomo che raduna tutti i popoli. E qui tutti i popoli sono i pagani, sono gli altri, gli esegeti, gli studiosi dicono che fa riferimento, il termine che usa Matteo è per indicare gli altri, non quelli di Israele, tant'è vero che è probabile che quei piccoli sono i discepoli. Ma in realtà noi possiamo tranquillamente estendere questo giudizio a tutti gli uomini e le donne della storia del mondo. E anche i piccoli non sono solo possono essere non solo i discepoli, ma anche tutti i piccoli, tutti coloro che sono piccoli e poveri, cioè si trovano nel bisogno. Dividendoli tra pecore e capri. E qua come mai pecore e capri, eh? Qua ci sono tante ipotesi, noi ovviamente in questi incontri così in modo breve cerchiamo un po' di dare quell'ipotesi che ci può aiutare di più. Forse le pecore sono gli animali minuti in genere, mentre i capri, i capretti erano gli animali destinati al macello. Cioè, qual è il significato? Il significato è che qui c'è in gioco radicalmente la differenza tra la vita e la morte. I capretti erano destinati alla morte. Si tratta della vita e la morte. Prima ci diceva Don Matteo che la domanda era sulla vita eterna. E infatti la risposta di Gesù è: fa questo e vivrai. Il punto è sempre questo. Che cosa ci fa vivere? Che cosa spezza il desiderio di vita che tutti abbiamo? Quindi qua, pecore e capri, già questa immagine potrebbe già indicarci questa alterità fondamentale. E poi le pecore a destra e i capri a sinistra. Come mai a destra e sinistra? Senza fare nessun riferimento ovviamente politico di qualsiasi genere, che non c'entrano ovviamente. E anche qua sono tante le ipotesi, una delle più belle è che questa immagine potrebbe riguardare la tendenza universale della mamma che quando tiene in braccio il bimbo lo tiene con il braccio sinistro. Quindi il bambino come sta? Sta con la sua parte destra appoggiata al cuore della mamma. E quindi l'emispazio destro si sente protetto, quello sinistro invece è esposto, è più insicuro, è infido. Ma ci sono anche altre interpretazioni meno poetiche, no? La destra era il braccio che normalmente si usava per lanciare per la lancia, infatti anticamente diciamo che il posto più importante di fianco al re era sempre quello destro. Ecco, però vedete che si trattano, sono tutte immagini che ci dicono proprio la questione essenziale di una protezione di qualcuno che viene tenuto, abbracciato, protetto, perché una parte è secondo la vita e una parte secondo la morte. Oh, veniamo ai versetti successivi, 34-36. Quando dice: allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato da voi, perché avevo fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, eccetera. Ecco, questi sono quelli che sono rimasti nella benedizione. Benedire è una parola che nella sua accezione più forte in ebraico significa far vivere. In ebraico è molto più forte il senso del termine benedire che non dire bene. Proprio significa far vivere, è sinonimo di fecondità. Quindi alla destra ci sono quelli rimasti nella benedizione, che hanno fatto scelte in quel momento, hanno dato da mangiare, da bere, e quindi ora, che li hanno fatti rimanere nella vita. Quelle sono scelte di vita, vitali e che danno vita. Non è forse casuale che le opere, queste opere, sono sei. Se le contate sono sei. Sei come i giorni della creazione. Il sesto giorno è creato l'Adam, l'umano maschile e femminile. Quindi forse è un richiamo, è una rappresentazione di ciò che rende l'Adam umano, veramente umano. Non è il numero sette perché? Perché nel momento in cui l'Adam, maschile e femminile, realizza il suo essere creato, secondo queste opere, vive, dà vita e entra quindi in che cosa? Nel compimento, nel fine. Il fine è il settimo giorno. Manca il sette perché il sette si realizza esattamente nel compimento di queste opere rispetto a chiunque tu possa incontrare. E andando avanti nei versetti 37-40, i giusti rispondono a queste opere, quindi la fame, la sete, provate a pensare, come sono comprensive praticamente di tutto queste sei opere. E loro chiedono, ma quando mai? Ed è interessante come continuano a ripeterle. Uno, se l'avessi scritto io in maniera banale, avrei fatto la sintesi, no? E invece qua vengono ripetute continuamente. Quando mai ti abbiamo visto affamato? E dopo ancora, al contrario, nel contrappunto, sono quelli che non l'hanno fatto. Ogni volta vengono ripetute, come a dire un po' il protagonismo di queste opere, come l'insistenza, la ripetizione che danno. E i giusti è interessante perché loro chiedono, ma quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato? Cioè sembra quasi che neanche si siano accorti di questo. E qui c'è il punto che dicevamo, che il re, questo figlio dell'uomo, si identifica con questi piccoli, questi poveri. In verità vi dico, tutte quelle volte che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E qua proviamo a recuperare anche le cose che ci siamo detti in queste serate. Vi ricordate prima Corinzi, la comunione dei credenti con il corpo di Cristo? Come Paolo, nella sua svolta, nella sua conversione sulla via di Damasco, rimane sorpreso da questa voce che non dice Saulo, Saulo, perché perseguiti i miei figli, ma dice perché mi perseguiti. Come? Io ho perseguito i seguaci e lui parla di sé. L'avete fatto a me. C'è una compresenza, una comunione, un essere unico corpo di Cristo con tutti, con ciascuno, soprattutto nel bisogno. E questo essere Dio con noi è ciò che apre e chiude il Vangelo di Matteo. Se voi guardate il capitolo 1, il versetto 23, come viene definito il bambino che deve nascere, l'Emmanuele, il Dio con noi. Ultima frase del Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 20, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E qui però vorrei fare una puntualizzazione. Quindi il Signore si identifica con il povero, con il piccolo, o meglio, è presente con lui. E qua vorrei fare questa puntualizzazione che a me non mi è mai suonata finché mi sembra di aver realizzato questa cosa. Questa è una cosa mia, è un parere mio. Quando a volte si dice, no, ma tu perché ti prendi cura dei poveri? Ah, perché io nel povero vedo Gesù. A me non è che faccia impazzire questa cosa. Io spero che se io sono il povero, il piccolo, e tu mi dai una mano, mi aiuti, lo fai perché mi vuoi bene a me, vedi me. Non è che lo fai perché così almeno vedo Gesù. Sembra quasi che io, il povero, sono funzionale al fatto che tu faccia qualcosa per Gesù. O meglio, il rischio mi sembra, non dico che sia così, se voi lo dite o l'avete detto, ma il rischio mi sembra questo. Non è che lo faccio perché almeno è contento Gesù. No, lo faccio perché voglio bene a te, ma quando io voglio bene a te, voglio bene anche a Gesù. Deuteronomio 6, Levitico 19. Non c'è, sono inscindibili i due comandamenti dell'agape, dell'amore. Sono inscindibili. E qua veramente possiamo recuperare tutto. Pensate a Osea, misericordia voglio, non sacrifici, il cantico che nell'amore pieno e ridento dei due c'è presente nascostamente l'amore di Dio, o ancora di più la bella lezione che ci ha fatto Don Matteo su Prima Giovanni l'altra volta. La volta, come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Ma perché il Signore è con noi. E qui forse è un po'... un esempio utile potrebbe essere come un papà e una mamma, no? Che hanno un figlio. Quando fai un complimento al figlio lo fai più alla mamma che al figlio. Se fai una cosa bella per il figlio, la stai facendo anche per la mamma. Ecco, a me sembra che sia questa la questione, che ci sia questa identificazione. Identificazione nel senso, ma anche come comunione, come diceva Paolo, perché voi siete il corpo di Cristo. E quindi vedete come qui, ora, è aperto il fine, è aperta l'escatologia, è aperta la vita. Al contrario, versetti 41-43, gli altri, qua non Dio non benedice e non maledice. I primi sono rimasti nella vita, nella benedizione. Gli altri sono rimasti in questo momento, non alla fine dei tempi, ma adesso rimangono nella maledizione, cioè nella morte. Che cos'è la morte oggi? Qua non si tratta che hai fatto il bravo, ti do il premio, hai fatto il cattivo, ti do il castigo. No, il castigo e il premio è oggi. Perché se io rimango nella maledizione, se io non mi prendo cura del fratello che incontro, anche casualmente, la morte c'è adesso. Faccio un esempio. Se io seguissi il mantra che spesso sentiamo, nei bar e non solo, a volte anche nei comizi o nelle tribune elettorali, politiche, eccetera, chiudi a chiave e butta via la chiave, a proposito di carcerati. Questa è morte, questa è maledizione. Posso io, secondo il Vangelo, dire di uno che ha fatto delle cose bruttissime, terribili, quindi va fermato, va bloccato, ma posso dire chiudi a chiave, butta via la chiave? Questa è la maledizione, questa è la morte, che è adesso. E conclude infatti, ultima frase, e se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Quindi non è la punizione perché Dio si è offeso, ma è aver dato oggi morte all'altro. E quando dai morte all'altro, la dai a te e la dai a Dio, che si identifica, che è in comunione con noi. Quindi questa rappresentazione è la denuncia drammatica nella speranza che adesso, oggi, stasera, domani, noi usciamo dalla maledizione. Ha un tono minaccioso, ma perché non si realizzi la minaccia? Perché questo non avvenga più oggi. Infatti, e concludo, nella successiva parte narrativa, dove c'è appunto la passione, la Pasqua di Gesù, c'è lì la risposta alla domanda che ha iniziato questo discorso, che l'ha concluso in questo modo. La domanda era, quando saranno queste, quale segno ci dai? Subito dopo il capitolo 25-26, i primi due versetti, terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Quando? Fra due giorni, nella mia Pasqua. Quale segno? Il crocifisso. Provate a pensarci, Fateci caso, Gesù crocifisso è in tutte e sei le situazioni che ha descritto in questo capitolo. Affamato, assetato, nudo, sulla croce era nudo, malato, carcerato. Ce li ha tutte. Ce li ha tutte ed è come rifiutato, non riconosciuto. Quando mai? Ecco, quando e quale segno? L'inizio del compimento della vita di tutti e della storia. E per la quasi, e concludiamo come abbiamo iniziato la prima sera, la Chiesa ha dovuto cercare un termine per dire questo amore crocifisso di Gesù, l'agape, che è l'inizio della fine e del fine di tutto. Ciò di cui dipende la vita, dalla croce dipende la vita. Dove lui contemporaneamente che cosa fa Gesù? Si fa il più piccolo di tutti, abbandonato, morte, maledetto, ma dal suo trono, che è la croce, questo è il suo trono, dal suo giudizio, che è un giudizio di perdono. Immaginiamo Pietro, che ha sentito questa rappresentazione, no? Pecore, capre, tutto, e poi vedere Gesù nudo, abbandonato. Luca, l'evangelista Luca, a destra di Gesù crocifisso metterà il buon ladrone, a destra. Ecco, ciascuno di noi è chiamato e provocato da questi due testi a un percorso, a capire che l'agape si gioca adesso, oggi, ed è una questione di vita o di morte. Si tratta di capire se tu, non è lui che ci mette a destra o a sinistra, tu ti stai mettendo, da che parte ti stai mettendo? A destra della vita o a sinistra della parte della morte?
Abbiamo un po' di tempo per qualche domanda. Ok, c'è qualcuno?
Buonasera e grazie. Stavo riflettendo e calando sul mio personale questa riflessione sulla prima lettura. Di fronte alla domanda finale, alla sintesi finale, chi è il prossimo? La risposta è chi ha avuto compassione di lui. Quindi non viene rielencato chi ha fatto questo, questo e questo, ma soprattutto chi ha avuto compassione di lui. E stavo riflettendo su me stessa, no? Io è un periodo che sto facendo delle cose per mia suocera, no? Però lo faccio senza compassione, senza quella spinta che quindi me la fa identificare come prossimo, o almeno senza la sufficiente compassione, non la faccio per dovere, lo faccio per alleggerire mio suocero, mio marito, lo faccio per dare un buon esempio ai miei figli, ma non lo faccio con la sufficiente compassione. Questo in qualche modo può annullare totalmente il mio identificare questa persona come mio prossimo ed essere io prossimo a lei. E poi mi domando come è possibile che a volte le relazioni primarie sono così difficili rispetto alle relazioni secondarie, cioè è molto più facile forse provare compassione, identificarci con gli estranei che non con delle persone così, così vicine. Ecco.
Pronto? Nel credo mi pare che ci sia che Gesù va alla destra, che l'abbiano preso da qui il fatto della destra. Poi mi pare di aver sentito che avete detto che Gesù, come gli altri, quello si fa a Gesù e si fa agli altri, o gli altri a Gesù. Ad esempio c'è la preghiera: o Gesù da mare acceso non ti avesse mai offeso, mio caro buongiorno, non voglio offendermi più. Io dico, ma come, offendo lui? Bestemmia, se uno non bestemmia, e in quel caso lì, o Gesù da mare acceso non ti avesse mai offeso, non chiedo perdono per le offese degli altri, non offese a Gesù che c'è in questo, che c'è nella preghiera. E poi, vabbè, lì, al di là di quello che avete detto, amare il prossimo vuol dire amare questo che ha avuto compassione, quello il samaritano in modo da amare chi cerca di essere di amare gli altri, ecco, amare chi cerca di amare gli altri. Grazie.
L'Evangelista Luca, nel momento in cui scrive, taglia tutti i riferimenti alla compassione di Gesù. Per esempio Marco ricorda che quando Gesù vede le folle, che erano come pecore senza pastore, fu preso da grande compassione. Se uno va a vedere il parallelo di Luca, taglia questo riferimento alla compassione di Gesù. Solo in un caso ne parla, è il caso di Gesù di fronte alla donna vedova che ha perso un figlio, cioè la vedova di Nain. Lì sì, dice che Gesù è preso da compassione per questa donna, lo sta portando a sepoltura, la donna sta portando a sepoltura il figlio. E poi usa questo verbo in due occasioni, una nel caso del buon samaritano, che appunto ha compassione, è preso da compassione nei confronti del ferito, e il secondo esempio è nell'altra parabola del padre misericordioso che è preso da compassione per il figlio che torna. Allora, non è un caso questo, perché l'atteggiamento di Gesù nei confronti della donna, della madre che sta portando il figlio a sepoltura, è lo stesso atteggiamento del samaritano nei confronti del ferito, lo stesso atteggiamento del padre della parabola nei confronti del figlio. E chiaramente questo atteggiamento nel testo greco rimanda al movimento viscerale. Ora, il movimento viscerale è tipicamente femminile. Io maschio non posso avere questa esperienza perché non avrò mai in grembo un figlio. Questa è un'esperienza tipica della donna. Tant'è che nel libro di Isaia si parla esattamente di questo senso, cioè una donna che si commuove per il frutto del suo grembo. E in un altro passo, è Uno Re 3, si racconta appunto di queste due donne, due prostitute che vanno da Salomone con un bambino morto e uno vivo. Salomone non sa come uscirne, perché non riesce a capire chi è la madre vera, allora dice: c'è problema, tagliamo questo bambino in due, fa entrare una spada, metà uno, metà l'altro. La madre vera dice: no, datelo a lei, ma che viva, perché, dice il testo, le sue viscere saranno commosse per suo figlio. Ora capite che è ardito il testo qui, perché attribuisce a questo samaritano un atteggiamento quasi femminile, come anche a Gesù. E questa cosa è un atteggiamento molto profondo che dice il coinvolgimento corporeo nella questione appunto dell'affetto. Questa cosa può essere provocata e si può arrivare, e forse sì, però ci vuole tempo, pazienza. Però vedete, qui non è tanto dire se non c'è questo il resto è inutile, no. È che quei gesti sono il correlativo, verrebbe da dire, oggettivo, cioè la traduzione di quell'atteggiamento interiore. E il fatto che lo prende, lo soccorre, lo porta e così via, dicono concretamente quell'atteggiamento interiore. E l'altro che cosa percepisce? Non percepisce la compassione, ma vede e tocca che cosa? I gesti che l'altro compie. Allora, capite che se io soccorro una persona, magari fra me maledico il fatto che perdo tempo, però tanto lo aiuto. L'altro non percepisce che io maledico il fatto che perdo tempo, coglie che lo aiuto. E questo vale. Quindi, suocera è serena. La destra, non dimentichiamo che è la parte buona, eh? Anche noi in italiano diciamo che quando ho fatto un incidente ho fatto un sinistro. Quindi la lingua italiana anche usa questa cosa, cioè l'idea è quella della parte buona, della parte preponderante, proprio perché la mano solitamente, a parte i mancini, chiaramente è la mano con cui si scrive, si lavora, eccetera. Per cui l'idea della destra è qualcosa di buono, che a differenza della sinistra, che invece è qualcosa di cattivo, è legato appunto a qualcosa di, appunto, di sinistro, diciamo esattamente in italiano, cioè di strano, perlomeno di sospetto. Quindi qui c'è l'idea del dividere in questo senso. Giustamente Don Davide diceva, cioè questo è per l'adesso, cioè la cosa interessante di questa parabola, di questa, non è una parabola, di questo discorso di Matteo, è che chi ascolta dice, è quello, cioè alla fine sarà così. Ma capite che se io so che appunto, se io so che sarò interrogato su quell'argomento, è chiaro che mi preparo. Cioè, se il giudizio sarà su questo e io lo so prima, allora mi organizzo per tempo. Perché? Perché adesso è il momento per vivere, dopo sarà troppo tardi. E allora, se il giudizio sarà sulla carità, uno dice, datti da fare, le occasioni non mancano per vivere questo.
Com'è il nome? Marilena, una cosa a Marilena velocissima. Elena, scusa. Quello che dicevi, che è più semplice, è più semplice sulle secondarie piuttosto che le primarie. Sì, perché le primarie sono, esatto, le secondarie sono spot, le prime invece sono è la relazione continuativa, no, di un cammino lungo, difficile, chi di voi vive in famiglia, le comunità, e piuttosto che... Però c'è da dire una cosa su questo. Le secondarie, allora, la sociologia dice primarie e secondarie, no? Noi abbiamo riletto questa alla luce di due brani del Vangelo. Le secondarie rilette alla luce del Vangelo ci dicono che che qualsiasi persona che io dovessi incontrare, magari domani vai in metro, ci saranno 40 persone, cioè lette alla luce della parola come stasera, vuol dire che per te quelle persone sono importantissime tutte, come la tua famiglia. Poi si sa che non è così, nel senso, da un punto di vista, però dal punto di vista costitutivo, dello sguardo celeste, cioè dello sguardo di Dio rispetto a... Ogni persona è preziosa e importante. È chiaro che poi con loro non vai in vacanza, non vai a mangiare la pizza, piuttosto che, oppure non... No. Ma lo sguardo è quello. E questo è molto difficile. Le primarie in quel senso che dicevi è vero, ma le secondarie nel senso di vedere come, dal punto di vista proprio teologico, costitutivo, ogni persona è unica, preziosa, allo sguardo di Dio, se veramente noi vogliamo avvicinarci agli sentimenti di Cristo, ognuno di quelli che domani vedrai in metro per te sono, e quindi dovesse esserci, ecco che, no? Si capisce?
Io volevo solo condividere una riflessione su questo brano, a parte il fatto che io sono mancina, mi avete fatto sentire una schifezza stasera comunque, cioè, per cui, ecco, me la sono sentita dire da piccola, sono traumatizzata ancora adesso, comunque sta di fatto che no, invece riguardo al secondo brano di Vangelo, io ho sempre pensato che, cioè perlomeno probabilmente dirò più o meno quello che avete detto voi, che il fatto di quando si chiede a Gesù ma quando è che ti abbiamo visto sofferente, ti abbiamo visto affamato, eccetera, ho sempre pensato al fatto che Gesù non è è sempre lì, cioè è sempre lì vicino alle persone, non è, se non è lui figurativamente malato, affamato, eccetera, ma Gesù
è lì vicino a queste persone, no? Quindi, nel senso che lui ci vuole talmente tanto bene che anche se noi soffriamo, anche se noi, lui è sempre lì vicino a noi. Ed è un po' la risposta, ditemi se può essere così, che io mi do quando vedo la sofferenza, quando adesso no, in questo periodo di guerre, cioè il fatto che ci sia una guerra nei luoghi dove Gesù è vissuto, una guerra così tremenda, no? Allora ti fa pensare, dico, ma perché, e la domanda che ci poniamo poi tutti alla fine, no? Perché permetti questo? Perché permetti questa violenza che c'è nel mondo, questa sofferenza, no? E la risposta è sempre, perché io sono lì, comunque io sono lì, io ci sono lì, e quindi forse vi voglio talmente bene che io comunque, anche se voi soffrite, io ci sono. E forse la carità, non so se riesco a spiegarmi bene, comunque il fatto noi ci dovrebbe venire spontaneo essere caritatevoli, no? Verso tutte queste forme, essere spontanei, essere andare verso l'altro, perché sappiamo che Dio ci vuole così bene, anche noi dovremmo farlo, però di fatto è difficile, insomma, non è così. Non lo so se mi sono spiegata.
Je m'excuse, d'abord la langue je ne connais pas encore jusqu'à présent. Et je vais poser ma question en français parce que le père il est chevronné en français. Alors ma question réside à la charité de Jésus, parce que si j'ai bien écouté le père, il a dit que pour faire la charité, nous devons nous identifier à Jésus pauvre et Jésus pauvre et qui s'est fait comme un petit enfant. Alors, moi, en regardant le monde d'aujourd'hui, faire la charité, c'est un mot très délicat. Parce qu'il y a de ces pauvres-là qui s'identifient aussi en malfaiteurs. Tu peux trouver une personne qui vient toquer à ta porte, ou tu les trouves en cours de route, comme ce Samaritain qui avait trouvé ce pauvre qui a été frappé, bafoué en cours de route. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de malfaiteurs qui se font pauvres. Moi, je peux m'offrir pour lui donner quelque chose, lui offrir quelque chose, mais par après, il va retourner pour me tuer ou finir ma vie. Alors, ça décourage d'autres personnes qui veulent aussi faire la charité. Alors, je ne sais pas si le père peut m'aider, je ne sais comment on peut se comporter et à faire la charité réelle. Merci.
Allora, c'è un collegamento fra queste due domande, perché? Perché ricordiamo che nella scrittura l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Allora, pensate, so se voi siete stati in Alto Egitto, ad Abu Simbel, dove ci sono delle statue enormi di Ramses, e quelle sono fatte per dire lì comando io, lì siamo in Nubia, cioè anche la gente chiaramente ha caratteri diversi che al Cairo, ad Alessandria, quindi vicino al Sudan, però lì il faraone a 1000 chilometri dal Cairo arrivava e governava anche lì. Allora, la statua rappresentava la sua autorità. Allora, potremmo dire, la statua di Dio è l'uomo. Cioè, ogni uomo rappresenta Dio. E quindi la difesa di ogni uomo è onorare Dio. Come noi onoriamo Dio? Difendendo ogni persona, perché ogni persona, chiunque sia, è immagine di Dio, proprio perché è creata immagine e somiglianza di Dio. Allora, in questo senso, capite che appunto il prossimo è esattamente la persona che la vita è nella sua sorprendente fantasia mi fa trovare ogni giorno. Potrò avere un rapporto primario, appunto di cure, di attenzione, di conoscenza, o secondario, casuale, che dura un attimo, però quella è carità, in ogni caso. E chiaramente capite che, appunto, anche il rapporto secondario che dura un attimo, però può essere vissuto nello stile di Gesù, che non lascia cadere il fatto di dare da mangiare a un povero, di dare appunto da bere un bicchiere d'acqua fresca, però lo dai appunto in un bicchiere pulito, su un piattino, perché questo dice che tu onori una persona che è il Signore. Non gli butti una bottiglia come se fosse un animale. Cioè lo stile è esattamente il modo con cui onori il fatto che sei di fronte al Signore. Si racconta che nella tradizione copta c'è questo San Mina, lui una sera appunto accoglie un povero e gli lava i piedi come si usava prima che entri in monastero, e quando alza gli occhi si accorge che è il Signore. Il povero è il Signore. Servendo il povero tu servi il Signore. Attenzione, i poveri non sono mai interessanti, assolutamente. Chiedete a Luca qualcosa, ve lo so dire con chiarezza. Quindi perché? Perché cercano di imbrogliarti, perché ne fanno di tutti i colori, perché, ma proprio perché sono fatti a immagine e somiglianza di Dio, appunto, noi li amiamo. Non perché siano interessanti o persone che, ma proprio perché sono fatti e creati a immagine e somiglianza di Dio, e quindi in quella persona risplende il volto del Signore.
È che ora di andare a casa. Prima mi permetto di ringraziare i nostri due relatori, perché penso che, potete dirlo bene anche voi, ci hanno aiutati veramente a entrare un po', no, nel cuore del tema che ci eravamo proposti all'inizio: la vita, dono d'amore e vocazione ad amare. Proprio molto bello. Io un suggerimento vorrei, sicuramente ci saranno magari delle osservazioni, non dico delle domande perché io non saprei rispondere, però delle osservazioni su questi incontri che abbiamo fatto, magari anche piccole riflessioni, piccoli pensieri, ecco, per non spaventarvi la riflessione, piccoli pensieri che magari potete far pervenire qui in parrocchia, sulla la mail della parrocchia, caravaggio@chiesadimilano.it. E magari metteremo insieme un po' anche le vostre osservazioni, anche critiche che benvengano, perché sicuramente noi vogliamo migliorare questi incontri, oramai un appuntamento di tradizione, possiamo dire così, va bene? Quindi grazie veramente di questi incontri, grazie anche a voi che siete venuti da lontano, non come il Papa, lui è più lontano, voi qui nel decanato siete più vicini. Va bene, allora chiudiamo con una preghiera. Questa volta la diciamo alla Madonna, Ave Maria la Madonna, chiedendo l'intercessione della nostra mamma di Caravaggio. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buonanotte.